From the conference center at Temple
Square. Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 182esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla quarta sessione della 182esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas Monson, che presiede alla conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Diamo il benvenuto a tutti coloro che ci seguono nel mondo per radio, televisione, internet o via satellite. Diamo il benvenuto alle autorità generali e alle presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie che sono qui stamattina. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mark Wilberg, accompagnato all'organo da Richard Elliott e Andrew Unsworth, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando «Qual gemma preziosa» e ora canterà «Le ombre fuggon, sorge il sol». La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Marlin Jensen, rilasciato ieri quale membro del primo quorum dei 70 e come storico della Chiesa.
Oh, Heavenly Father,
Padre Celeste, siamo grati stamattina di essere qui riuniti per questa conferenza generale in questa bella domenica. Ti ringraziamo, Padre, per il tuo amore, per la cura che riservi a ciascuno di noi. Ti ringraziamo per aver mandato tuo figlio, per superare e vincere la morte, per aiutarci a superare i nostri peccati. Siamo grati per il piano della vita e per la conoscenza che abbiamo del nostro rapporto con te. Siamo grati per i rapporti familiari di cui godiamo e della possibilità che abbiamo di far parte della tua Chiesa. Ti ringraziamo perché nella prima parte della storia della Chiesa hai indicato che ci fossero queste riunioni regolari in cui poterci riunire per essere istruiti. Siamo grati per il contributo dato spiritualmente nel corso degli anni dal coro del tabernacolo. In questa sessione stamattina, Padre, preghiamo che il tuo spirito possa benedire coloro che parleranno e che canteranno e anche coloro che ascolteranno, affinché possano avere una testimonianza di te e di tuo figlio Gesù Cristo, perché ciò possa aiutare tutti noi a rendere un servizio migliore nella nostra vita. Aiutaci a essere sensibili ai bisogni degli altri, a prestar loro soccorso, a correre in aiuto di coloro che sono malati e hanno bisogno di te. Preghiamo per queste cose, Padre, e per la pace nel mondo, affinché attraverso il nostro comportamento le persone possano cogliere la gioia che c'è nel Vangelo. Preghiamo per queste benedizioni all'apertura di questa conferenza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sarà ora nostro onore ascoltare il presidente Henry Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Sarà seguito dal presidente Boyd Packer, presidente del Quorum dei Dodici Apostoli. Poi il coro canterà Does the Journey Seem Long? Dopo ci parlerà la sorella Linda Burton, presidentessa generale della Società di Soccorso.
In the depths of his anguish.
Nella profondità del suo tormento, nel carcere di Liberty, il profeta Joseph Smith urlò: «Oh Dio, dove sei? E dov'è il padiglione che copre il tuo nascondiglio?» Molti di noi, nei momenti di tormento personale, sentono che Dio è lontano, ma il padiglione che sembra bloccare l'aiuto divino non nasconde Lui. A volte nasconde noi. Dio non è mai nascosto, ma talvolta lo siamo noi, coperti da un padiglione fatto di motivazioni che ci allontanano da Lui e lo fanno apparire distante e inaccessibile. I nostri desideri, invece di destare quella sensazione che ci fa dire sia fatta la tua volontà, danno adito all'impressione che ci sia un padiglione che blocca Dio. Dio è sempre in grado di vederci o di comunicare con noi, ma noi potremmo non essere disposti a prestare attenzione alla sua volontà e ai suoi tempi e a sottometterci ad essi. La sensazione di essere separati da Dio diminuisce quando diventiamo più simili ai bambini dinanzi a Lui. Non è facile in un mondo in cui le opinioni degli altri esseri umani possono avere una grande influenza sulle nostre motivazioni. Tuttavia, ci aiuta a riconoscere la verità che Dio ci è vicino, ci conosce e non si nasconde mai dai suoi figli. La mia nipotina di 3 anni ha dato dimostrazione del potere dell'innocenza e dell'umiltà di metterci in comunicazione con Dio. Insieme alla sua famiglia ha visitato il tempio di Brigham City nello Utah durante i giorni di apertura al pubblico. E in una delle sale del tempio si è guardata intorno e ha chiesto: «Mamma, dov'è Gesù?» La mamma le ha spiegato che non avrebbe visto Gesù nel tempio, ma avrebbe potuto sentirne l'influenza nel suo cuore. Elisa ha valutato attentamente la risposta di sua madre e poi è sembrata soddisfatta. Gesù è andato ad aiutare qualcuno, è stata la sua conclusione. Nessun padiglione ha oscurato la comprensione di Elisa o ha ostruito la sua visione della realtà. Dio le è vicino e lei si sente vicina a Lui. Sapeva che il Tempio è la casa del Signore, ma ha anche capito che Gesù Cristo, risorto e glorificato, ha un corpo e può essere in un solo posto per volta. Ha capito che se Lui non era a casa sua, doveva essere in un altro posto. Grazie a ciò che sa del Salvatore, era sicura che Egli fosse da qualche altra parte a fare del bene per i figli di suo padre. Era chiaro che aveva sperato di vedere Gesù, non per assistere a un miracolo che confermasse la sua esistenza, ma semplicemente perché lo amava. Lo Spirito ha potuto rivelare alla sua mente, al suo cuore di bambina, il conforto di cui tutti noi abbiamo bisogno e che desideriamo. Gesù Cristo vive, ci conosce, veglia su di noi e si preoccupa per noi. Nei momenti di dolore, solitudine o confusione, non abbiamo bisogno di vedere Gesù Cristo per sapere che è consapevole della nostra situazione e che la sua missione è benedirci. Nella vita ho imparato che tutti noi possiamo vivere l'esperienza di Elisa, anche se non siamo più bambini da un po'. All'inizio della mia carriera lavoravo sodo per diventare professore di ruolo alla Stanford University. Pensavo di aver pianificato una bella vita per me e per la mia famiglia. Abitavamo vicino ai miei suoceri, in una zona molto benestante. Secondo gli standard del mondo, avevo raggiunto un grande successo. Tuttavia, mi fu offerta l'occasione di lasciare la California per andare al Ricks College a Rexburg, in Idaho. Gli obiettivi professionali della mia vita avrebbero potuto essere un padiglione che mi avrebbe diviso da un padre amorevole, che sapeva meglio di me cosa poteva riservarmi il futuro. Ma io avevo ricevuto la benedizione di sapere che ogni successo nella carriera e in famiglia fino a quel giorno era un dono di Dio. E quindi, come un bambino, mi inginocchiai in preghiera per chiedere che cosa dovessi fare. Riuscii a sentire nella mente una voce tranquilla che mi diceva: «È la mia scuola». Non c'era alcun padiglione a nascondermi da Dio. Con fede e umiltà sottomisi la mia volontà alla Sua e sentii la Sua premura e la Sua vicinanza. Gli anni trascorsi all'Ex College, durante i quali ho provato a ricercare e a mettere in pratica la volontà di Dio, hanno evitato che il padiglione mi nascondesse da Lui o oscurasse il suo ruolo attivo nella mia vita. Mentre cercavo di adempiere la sua opera, mi sentivo vicino a Lui ed ero sicuro che Egli conosceva la mia situazione e aveva molto a cuore la mia felicità. Tuttavia, come era successo a Stanford, le motivazioni del mondo iniziarono a farsi avanti. Una consisteva in un'interessante offerta di lavoro, fattami mentre stavo finendo il 5º anno come rettore del Ricks College. La valutai, pregai a riguardo, e ne parlai addirittura con la prima presidenza. Mi rispose con calore e con un po' di umorismo, ma di sicuro non con una netta indicazione. Il presidente Spencer Kimball mi ascoltò descrivere l'offerta che avevo ricevuto da una grossa società e disse: «Bene, Hal, sembra un'opportunità straordinaria. E se mai avremo bisogno di te, sapremo dove trovarti». Loro avrebbero saputo dove trovare me, ma il mio desiderio di successo professionale poteva creare un padiglione che mi avrebbe reso difficile trovare Dio. E ancora più difficile ascoltare e seguire i suoi inviti. Mia moglie, percependo tutto ciò, ebbe la forte impressione che non dovevamo lasciare Rick's College. Tuttavia insistette che io ricercassi la rivelazione personale. E così pregai di nuovo. Questa volta ricevetti un'indicazione, una voce nella mia mente che disse: lascerò che tu resti a Rick's College ancora per un po'. Le mie ambizioni personali avrebbero potuto oscurare la mia visione della realtà e rendermi difficile ricevere rivelazione. 30 giorni dopo essere stato benedetto, con la decisione ispirata di rinunciare all'offerta di lavoro e di restare a Rick's College, la diga sul fiume Teton crollò. Dio sapeva che sarebbe successo e che centinaia di persone avrebbero avuto bisogno di aiuto. Lasciò che cercassi consiglio e ottenessi il suo permesso per restare a Rick's College. Ma solo lui conosceva tutte le ragioni per cui il mio servizio sarebbe stato ancora importante presso l'università. Quindi mi rivolsi spesso al Padre Celeste in preghiera per chiedere cosa voleva che io facessi per le persone la cui casa o la cui attività erano state danneggiate e distrutte. Trascorsi ore a lavorare con altre persone per togliere il fango e l'acqua dalle case. Il mio desiderio di conoscere e fare la sua volontà mi diede l'opportunità di fare un esame di coscienza. Questo evento illustra un altro modo in cui possiamo creare una barriera che ci impedisce di conoscere la volontà di Dio o di sentire il suo amore. Non possiamo insistere che le cose avvengano nel tempo stabilito da noi, quando il Signore ha una sua tempistica. Pensavo di aver trascorso abbastanza tempo a Rexburg e avevo fretta di cambiare. A volte la nostra insistenza ad agire secondo il tempo da noi stabilito può oscurare la sua volontà nei nostri riguardi. Nel carcere di Liberty il profeta Joseph Smith chiese al Signore di punire chi perseguitava i membri della Chiesa nel Missouri. Pregò che la punizione fosse certa e rapida, ma il Signore rispose che non molti anni da ora egli si sarebbe occupato di quei nemici della Chiesa. Nel versetto 24 della sezione 121 egli dice: ecco, i miei occhi vedono e conoscono tutte le loro opere. Io ho in serbo un rapido giudizio per tutti loro nella loro stagione, poiché vi è un tempo stabilito per ognuno, secondo come saranno le sue opere. Rimuoviamo il padiglione quando sentiamo di pregare, invocando che venga fatta la sua volontà e accettando i suoi tempi, il che dovrebbe succedere abbastanza in fretta per noi, poiché sappiamo che egli vuole solo ciò che è meglio. Per molti anni una delle mie nuore ha avuto la sensazione che Dio avesse messo un padiglione su di lei. Era una giovane madre di 3 figli che desiderava averne altri. Dopo 2 aborti spontanei, le preghiere di supplica divennero piene di angoscia. Man mano che gli anni passavano senza risultati, si sentì tentata dalla collera. Quando la figlia più piccola partì per l'università, il vuoto della casa sembrava burlarsi della sua scelta di concentrarsi sull'essere madre. Lo stesso sembravano fare le gravidanze non pianificate e persino indesiderate delle sue conoscenti. Si sentiva devota e consacrata come Maria, che dichiarò: ecco, io sono l'ancella del Signore. Ma sebbene pronunciasse queste parole nel suo cuore, non riusciva a sentire alcuna risposta. Sperando di rincuorarla, il marito la invitò ad accompagnarlo in un viaggio di lavoro in California. Mentre lui partecipava a delle riunioni, lei fece una passeggiata su una spiaggia deserta e bellissima. Con il cuore pronto a esplodere, pregò ad alta voce. Per la prima volta non chiese un altro figlio, ma una missione divina. Gridò dicendo: Padre Celeste, ti darò tutto il mio tempo. Ti prego di mostrarmi come riempirlo. Espresse la sua volontà di portare la sua famiglia ovunque fosse richiesta la loro presenza. Con la preghiera le portò un inaspettato senso di pace. Non soddisfò il forte desiderio di certezza della sua mente, ma per la prima volta in tanti anni calmò il suo cuore. La preghiera rimosse il padiglione e aprì le cataratte del cielo. Nel giro di 2 settimane seppe di aspettare un bambino. Il piccolo aveva solo 1 anno, quando mio figlio e mia nuora furono chiamati a svolgere una missione. Avendo promesso di fare di tutto e andare ovunque, ella mise da parte la paura e portò i suoi figli oltremare. Mentre erano in missione ebbe 1 altro figlio, durante una giornata di trasferimenti. Sottomettersi totalmente alla volontà di Dio, come fece questa giovane madre, è essenziale affinché i padiglioni spirituali che a volte poniamo sulla nostra testa vengano rimossi. Tuttavia, non garantisce risposte immediate alle nostre preghiere. Il cuore di Abramo sembra essere stato retto molto prima che Sara concepisse Isacco e prima che essi ricevessero la loro terra promessa. Il cielo aveva altri obiettivi da raggiungere prima. Tra questi non c'era solo rafforzare la fede di Abramo e di Sara, ma anche insegnare loro verità eterne, che essi condivisero con altri durante la via lunga e tortuosa che li condusse alla terra preparata per loro. I ritardi del Signore sembrano spesso lunghi. Alcuni durano 1 vita. Ma sono sempre calcolati perché siano una benedizione. Non devono mai essere momenti di solitudine, di dolore o di impazienza. Anche se i suoi tempi non coincidono sempre con i nostri, possiamo essere certi che il Signore mantiene le sue promesse. A tutti coloro che pensano che Egli sia difficile da raggiungere, dico che verrà il giorno in cui tutti lo vedremo di persona. Proprio come adesso non c'è niente che gli impedisca di vedere noi, non ci sarà nulla a impedirci di vedere Lui. Staremo di fronte a Lui, di persona. Come la mia nipotina, vogliamo vedere Gesù Cristo adesso, ma la nostra riunione sicura con Lui alla sbarra del giudizio sarà molto più piacevole se prima faremo le cose che ci permettono di conoscerlo come Egli conosce noi. Quando lo serviamo, diventiamo come Lui e lo sentiamo più vicino man mano che si approssima il giorno in cui nulla ostacolerà più la nostra vista. Questo cammino verso Dio può essere continuo. Il Salvatore insegna: venite voi, i benedetti del Padre mio, eredate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. E poi ci dice come fare. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e mi accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai t'abbiamo veduto avere fame e ti abbiamo dato da mangiare, o aver sete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo veduto forestiere e ti abbiamo accolto? O ignudo e ti abbiamo rivestito? O infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Quando facciamo ciò che Egli vuole che facciamo per i figli di suo padre, il Signore lo considera una gentilezza fatta a Lui, e noi ci sentiamo più vicini a Lui quando assaporiamo il suo amore e la sua approvazione. Con il tempo diventeremo come Lui e penseremo al giorno del giudizio, attendendolo con gioia. Il padiglione che sembra nascondervi da Dio può essere il timore degli uomini, piuttosto che il desiderio di servire gli altri. L'unica motivazione del Salvatore era aiutare le persone. Molti di voi, come me, hanno avuto paura di avvicinarsi a qualcuno che hanno offeso o che li ha feriti. Eppure, ho visto il Signore addolcire ripetutamente cuori, incluso il mio. Quindi, nonostante i timori che possiate avere, vi invito ad andare da qualcuno, per conto del Signore, per portare amore e perdono. Vi prometto che se lo farete sentirete sopraggiungere l'amore che il Salvatore prova per quella persona e per voi, e non sembrerà arrivare da molto lontano. Può essere un invito da attuare in famiglia, nella comunità o in un'altra nazione, ma se andrete a benedire gli altri per conto del Signore, Egli lo vedrà e vi ricompenserà. Se lo farete abbastanza spesso e abbastanza a lungo, avvertirete un cambiamento in voi grazie all'espiazione di Gesù Cristo. Non solo vi sentirete più vicini a Lui, ma vi accorgerete sempre più che state diventando come Lui. Poi, quando lo vedrete, come faremo tutti, sarà per voi come fu per Moroni quando disse: «Ed ora dico a tutti addio. Andrò presto a riposare nel paradiso di Dio, fino a che il mio spirito e il mio corpo si riuniranno di nuovo, e io sarò portato trionfante attraverso l'aria per incontrarvi dinanzi alla piacevole sbarra del grande Geova, il giudice eterno sia dei vivi che dei morti. Amen. Attesto che se serviremo con fede, umiltà e desiderio di fare la volontà di Dio, la sbarra del giudizio del grande Geova sarà piacevole. Vedremo il nostro amorevole Padre e suo Figlio, come essi vedono noi ora, con perfetta chiarezza e con amore perfetto. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
My message is directed to those among us who are suffering, burdened down with guilt and weakness.
Nel 1971 fui incaricato di occuparmi di alcune conferenze di Pano nella Samoa occidentale, compresa l'organizzazione di un nuovo palo sull'isola di Opolu. Finite le interviste, noleggiamo un piccolo aereo per recarci alla conferenza di Palo sull'isola di Savai. L'aereo atterrò su un campo erboso, a Fala, e sarebbe tornato il pomeriggio seguente per riportarci all'isola di Opolu. Il giorno dopo dovevamo lasciare Savai, pioveva. Sapendo che l'aereo non avrebbe potuto atterrare sul campo bagnato, raggiungemmo l'estremità occidentale dell'isola, dove una sorta di piccola pista, al di sopra di una striscia corallina in mezzo alle acque, fungeva da pista. Aspettammo fino all'imbrunire, ma non arrivò alcun velivolo. Alla fine venimmo a sapere, via radio, che era in corso una tempesta che impediva agli aerei di decollare. Comunicammo a nostra volta che saremmo tornati via mare. Qualcuno doveva venirci a prendere a Malifanua. Uscendo dal porto di Savai, il comandante dell'imbarcazione, lunga 12 metri, chiese al presidente di missione se avesse una torcia elettrica. Fortunatamente ce l'aveva e la regalò al comandante. La traversata di 21 chilometri fino a Upolu avvenne con un mare molto agitato. Nessuno di noi si rese conto che ci stavamo dirigendo proprio nel mezzo della violenta tempesta tropicale che aveva colpito l'isola. Per raggiungere il porto di Malifanua bisognava attraversare un passaggio stretto lungo una scogliera. Tale passaggio era segnalato da una luce sulla collina a ridosso della spiaggia e da una seconda luce più in basso. Quando una nave si posizionava in modo da vedere le due luci, una sopra l'altra, significava che l'imbarcazione era allineata correttamente per passare in mezzo a quegli scogli pericolosi. Ma quella sera c'era soltanto una luce. Due anziani ci aspettavano sulla terraferma, ma la traversata durò più a lungo del solito. Dopo aver scrutato per ore, per avvistare l'arrivo della nostra barca, gli anziani si erano addormentati esausti, dimenticando di accendere la seconda luce, quella più in basso. Di conseguenza il passaggio tra gli scogli non era visibile. Il comandante fece del suo meglio per dirigere la barca verso la luce, che proveniva dall'alto del litorale, mentre un membro dell'equipaggio, sporgendosi a prua, puntava la torcia per vedere gli scogli davanti a noi. Potevamo sentire i flutti frangersi sulla scogliera. Ogni volta che eravamo tanto vicini da vedere le rocce con la torcia, Il comandante gridava freneticamente di invertire i motori. Poi, allontanata la barca, riprovava a localizzare il passaggio. Dopo molti tentativi si rese conto che sarebbe stato impossibile trovarlo. Tutto quello che potevamo fare era cercare di raggiungere il porto di Apia, a circa 64 chilometri. Eravamo impotenti con la furia degli elementi, non ricordo di essermi mai trovato in mezzo a tanta oscurità. Per la prima volta ora non riuscimmo a muoverci, nonostante il motore andasse al massimo. La barca si inerpicava su flutti giganteschi, poi si fermava come esausta sulla cresta dell'onda, con i propulsori momentaneamente fuori dall'acqua. La vibrazione delle eliche faceva tremare lo scafo fin quasi a spaccarlo, prima che questo scivolasse giù dalla parte opposta. Noi ci eravamo distesi sopra la stiva di carico, con le mani aggrappate a un lato e le punte dei piedi fissate all'altro per evitare di essere scaraventati in mare. Il fratello Mark Litford perse la presa e fu scagliato contro il parapetto di ferro inferiore. Si ferì alla testa, ma la sponda lo trattenne da finire fuori bordo. Finalmente riuscimmo ad avanzare e verso l'alba raggiungemmo il porto di Apia. Le barche erano state legate tra loro per sicurezza. Ce n'erano molte ormeggiate al molo, tanto da bloccare l'approdo. Le attraversammo in punta di piedi per non disturbare quelli che dormivano in coperta. Proseguimmo per Pesega. Ci asciugammo i vestiti e ci dirigemmo a Vailutai per organizzare il nuovo palo. Non so chi fosse andato ad aspettarci a Mulifanua. Mi rifiutai di farmelo dire, ma sta di fatto che senza quella luce in basso avremmo potuto morire. Nel nostro innario c'è un vecchio inno che viene cantato raramente, ma che per me significa molto. Del Signore l'amor si irradia, come un faro nella notte, ma è all'uomo che tocca alzare la lucerna in riva al mar. Brilla o luce di laggiù, manda un raggio in mezzo al mare, che l'esausto marinaio tragga a riva per salvarlo. Del peccato è sceso il buio, dira il rombo dei morosi, scrutano occhi supplicanti quella luce in riva al mar. Tieni amico acceso il lume per lo scosso marinar, che dal porto anela il suolo e nel buio può affondar. Oggi parlo a coloro che forse sentono di essere affondati e cercano quella luce che li aiuti a fare ritorno. Era risaputo fin dall'inizio che nella mortalità non saremmo riusciti a essere perfetti. Non ci si aspettava che vivessimo senza disobbedire ad alcuna legge, poiché l'uomo naturale è nemico di Dio, lo Stato, fin dalla caduta di Adamo, e lo sarà per sempre in eterno, a meno che non ceda ai richiami del Santo Spirito, si spogli dell'uomo naturale e sia santificato tramite l'espiazione di Cristo, il Signore. In perla di gran prezzo apprendiamo che nessuna cosa impura può dimorare e nel regno di Dio. Pertanto fu preparata per tutti coloro che peccano una via per pentirsi e tornare ad essere degni di stare alla presenza del Padre Celeste. Fu scelto un mediatore, un redentore, uno che sarebbe vissuto in maniera perfetta, senza commettere peccato, e che avrebbe offerto se stesso quale sacrificio per il peccato, per rispondere ai fini della legge, per tutti coloro che hanno un cuore spezzato e uno spirito contrito. E per nessun altro è possibile rispondere ai fini della legge. Riguardo all'importanza dell'espiazione, in Alma apprendiamo: poiché è opportuno che sia fatta un'espiazione, altrimenti tutta l'umanità dovrà inevitabilmente perire. Se non avete commesso errori, allora non avete bisogno dell'espiazione. Ma se ne avete commessi, e tutti noi ne abbiamo commessi, di più o meno gravi, allora avete un bisogno enorme di scoprire come possono essere cancellati per non rimanere nelle tenebre. Gesù Cristo è la luce e la vita del mondo. Se guardiamo con convinzione a Lui e ai Suoi insegnamenti, saremo guidati al porto della salvezza spirituale. Il terzo articolo di fede recita che noi crediamo che tramite l'espiazione di Cristo tutta l'umanità può essere salvata, mediante l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. Il presidente Joseph F. Smith dichiarò: gli uomini non possono perdonarsi da soli i loro peccati, non possono purificarsi da sé delle conseguenze dei loro peccati. Gli uomini possono cessare di peccare e possono agire bene nel futuro, e quando le loro azioni sono accette al Signore, diventano degne di considerazione. Ma chi riparerà i torti che essi hanno fatto a se stessi e agli altri, già che non possono ripararli da soli? Per mezzo dell'espiazione di Gesù Cristo, i peccati del penitente saranno purificati. E quanto anche fossero come lo scarlatto, essi diventeranno bianchi come la neve. Questa è la promessa che vi faccio. Non sappiamo esattamente come il Signore compì l'espiazione, ma sappiamo che la tortura crudele della crocifissione fu solo parte dell'orribile dolore che iniziò nel Getsemani, quel sacro luogo di sofferenza, e si completò sul Golgota. Luca riporta: egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e, postosi in ginocchio, pregava, dicendo: Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo. Ed essendo in agonia, egli pregava vie più intensamente, e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadeano in terra. Per quanto mi risulti, vi è un solo resoconto che descrive con le parole del Salvatore stesso quello che egli passò nel giardino del Getsemani. Così dice la rivelazione: poiché ecco, io, Iddio, ho sofferto queste cose per tutti, affinché non soffrano se si pentiranno. Ma se non volessero pentirsi, essi dovranno soffrire proprio come me. E queste sofferenze fecero sì che io stesso, Iddio, il più grande di tutti, tremassi per il dolore e sanguinassi da ogni poro. Nella vita ci sono essere state volte in cui siete andati in posti dove non sareste mai dovuti andare, o avete fatto cose che non avreste mai dovuto fare. Se abbandonerete il peccato, potrete un giorno conoscere la pace che scaturisce dal seguire il processo di un pentimento completo. A prescindere da quali siano state le nostre trasgressioni o da quanto le nostre azioni possano avere ferito gli altri, quella colpa può essere totalmente spazzata via. Per me forse la frase più bella delle Scritture è quella in cui il Signore dice: ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato, e io, il Signore, non li ricordo più. Questo è lo scopo del Vangelo di Gesù Cristo e dell'espiazione: prendere tutti coloro che vi si avvicinano, tutti coloro che vi aderiscono, e far loro vivere un'esperienza tale che al termine della loro vita potranno passare attraverso il velo, essendosi pentiti dei loro peccati ed essendo stati lavati tramite il sangue di Cristo. Questo è ciò che i santi degli ultimi giorni fanno nel mondo. Questa è la luce che offriamo a coloro che sono nelle tenebre e hanno smarrito la via. Ovunque vadano i membri e i missionari, il nostro è un messaggio di fede e di speranza nel Salvatore Gesù Cristo. Il presidente Joseph Fielding Smith scrisse le parole dell'inno Does the journey seem long?, che infonde coraggio e contiene una promessa per coloro che cercano di seguire gli insegnamenti del Salvatore. Il viaggio sembra troppo lungo, e il cammino accidentato e ripido? Vi sono rovi e spine lungo la via? Le pietre aguzze ti feriscono i piedi mentre lotti per salire sulla vetta nel caldo del giorno? Il tuo cuore è gonfio e triste e la tua anima stanca mentre ti affatichi sotto il tuo fardello? È pesante il carico che devi alzare e non hai nessuno con cui dividerlo. Il tuo cuore non venga meno ora che il viaggio è cominciato. C'è qualcuno che ancora ti ama, quindi guarda in alto con gioia e tieni stretta la sua mano. Egli ti porterà su vette che non hai mai conosciuto, in una terra santa e pura, dove tutti i problemi hanno fine e la tua vita sarà liberata dal peccato. E non si verseranno più lacrime, perché non rimarrà alcun dolore. Prendi la sua mano ed entra con lui. Scrivi. Amen.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no
hand, and with him. And Una delle prove più grandi che il nostro amato profeta, il presidente Monson, è il servitore scelto dal Signore, è che ha imparato a seguire l'esempio del Salvatore. Serve tutti, uno per uno. Chi tra noi è entrato nelle acque del battesimo si è impegnato tramite alleanza a fare lo stesso. Ci siamo impegnati a ricordarci sempre del Salvatore e ad obbedire ai Suoi comandamenti. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Le parole del presidente Monson dicono lo stesso. Siamo circondati da coloro che hanno bisogno della nostra attenzione, del nostro incoraggiamento, del nostro sostegno, del nostro conforto e della nostra gentilezza. Siamo le mani del Signore qui sulla terra, con il comandamento di servire e confortare i Suoi figli. Egli conta su ognuno di noi. Avete sentito l'invito ad amarci gli uni gli altri? Per alcuni servire o aiutare gli altri uno alla volta, seguendo l'esempio del Salvatore, non è facile. Tuttavia, con un po' di pratica, ognuno di noi può diventare come il Salvatore nel servizio. Come aiuto per amarci più di più a vicenda, suggerisco quattro parole. Prima osservate, poi servite. Circa 40 anni fa, io e mio marito andammo al Tempio per la nostra uscita del venerdì. Ero agitata perché quella era solo la mia seconda volta da sposina. Una sorella dove notarlo. Si chinò verso di me e sussurrò, «Non preoccuparti, ti aiuterò io». Le mie paure scomparvero e potei godermi il resto della sessione. Ella prima osservò, poi servì. Siamo invitati a seguire gli insegnamenti di Gesù e ad aiutare gli altri. Tale esortazione non si limita alle sorelle angeliche. Mentre condivido degli esempi quotidiani di membri che hanno imparato a osservare e poi a servire, ascoltate gli insegnamenti di Gesù che essi illustrano. Un bambino di 6 anni della primaria ha detto, «Quando sono stato scelto come assistente di classe, potevo scegliere un amico come collega. Ho scelto un bambino che faceva il bullo con me perché nessuno lo sceglie mai. Volevo farlo stare bene». Che cosa ha osservato questo bambino? Ha notato che in classe i bulli non vengono mai scelti. Che cosa ha fatto per servire? Ha scelto lui come amico, perché lo aiutasse come assistente. Gesù insegnò, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. In un rione, i detentori del sacerdozio di Aronne hanno prima osservato e ora servono in modo significativo. Ogni settimana i giovani uomini rimangono fuori dalla casa di riunione sotto la pioggia, la neve o il caldo torrido in attesa dell'arrivo dei molti membri anziani. Tirano fuori dalle auto sedie a rotelle e deambulatori, offrono braccia robuste alle quali aggrapparsi, accompagnano le persone anziane dentro l'edificio. Stanno facendo veramente il proprio dovere verso Dio. Osservando e poi servendo, sono esempi viventi di ciò che il Salvatore ha insegnato. In quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Quando verrà attuato il nuovo programma di studio per i giovani, gli occhi di questi ragazzi saranno aperti a molte altre opportunità di servizio cristiano. A volte osservare e servire richiedono un grande impegno. Alexandria, una giovane donna ispirata, si è accorta che sua cugina Madison non riusciva a completare i requisiti del progresso personale perché è affetta da una grave forma di autismo. Alexandria ha radunato le giovani donne del rione, ha parlato con i suoi dirigenti e ha deciso di fare qualcosa per Maddie, che non riusciva a fare da sola. Ognuna delle ragazze ha completato una parte delle attività e dei progetti del progresso personale al posto di Maddie, per consentirle di ricevere il suo medaglione. Queste giovani progrediranno bene verso i ruoli di madri e sorelle della società di soccorso, perché stanno imparando a osservare e a servire in modo caritatevole. Il presidente Monson ci ha ricordato che la carità è il puro amore di Cristo, o in altre parole, osservare e servire è manifesta quando ci si ricorda di un'anziana vedova che viene accompagnata alle funzioni del rione e quando una sorella che siede da sola nella società di soccorso riceve l'invito, vieni a sederti vicino a noi. Qui si può applicare la regola d'oro, Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini o le donne vi facciano, fatele anche voi a loro. Un marito che osserva ha servito in due modi importanti, dice. Una domenica stavo aiutando mia moglie in una classe della primaria piena di bambini di 7 anni. Quando cominciò l'attività di gruppo della primaria, notai che una bambina era rannicchiata sulla sedia e non si sentiva bene. Lo spirito mi suggerì che aveva bisogno di conforto. Così mi sedetti e le chiesi cosa avesse. Non mi rispose, così cominciai a sussurrarle una canzone. La primaria stava imparando una nuova canzone quando cantammo «Se ascolto con il cuore, io odo il Signore». Cominciai a sentire una luce e un calore che mi riempivano l'anima. Ricevetti una testimonianza dell'amore che il nostro Salvatore ha per lei e per me. Imparai che quando serviamo i singoli siamo le mani del Salvatore. Questo fratello non solo notò il bisogno di aiutare sua moglie, ma servì anche una bambina in difficoltà. Egli seguì il Salvatore che insegnò «Le opere che mi avete visto fare, voi le farete pure». Di recente, un'inondazione ha offerto ai discepoli di Gesù Cristo opportunità di osservare prima e poi di servire. Uomini, donne, ragazzi e bambini hanno visto attività e abitazioni distrutte e hanno lasciato tutto per aiutare a pulire e a riparare. Alcuni hanno osservato il bisogno di aiutare a fare il bucato, altri hanno asciugato fotografie, documenti legali, lettere e altri documenti, poi li hanno stesi ad asciugare per salvare quello che potevano. Osservare e poi servire non è sempre comodo e non sempre rispetta ai nostri programmi. Quale posto migliore della casa per osservare prima e poi servire? Lo dimostra un esempio dalla vita dell'anziano Richard Scott. Una notte Richard, il nostro bambino affetto da un problema cardiaco, si svegliò piangendo. Normalmente era mia moglie ad alzarsi, ma quella volta dissi, ci penso io. A causa del suo disturbo, quando cominciava a piangere, il suo cuore si metteva a battere forte. Rimetteva il cibo ingerito, sporcando le lenzuola. Così, mentre gli cambiavo i vestitini e mettevo delle lenzuola pulite, lo tenne stretto a me, cercando di calmarlo e farlo smettere di piangere. Lo tenni in braccio fino a quando si riaddormentò. Non sapevo che pochi mesi più tardi ci avrebbe lasciati. Ricorderò sempre i momenti in cui lo tenni fra le braccia quella notte. Gesù disse, «Chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore». A volte siamo tentati di servire nel modo in cui vogliamo noi e non necessariamente in quello che serve al momento. Quando l'anziano Robert Hills ha insegnato il principio della vita previdente, ha citato l'esempio del regalo che voleva comprare a sua moglie e la chiese, «Lo stai comprando per me o per te?» Se quando serviamo applichiamo la domanda a noi stessi e ci chiediamo, «Lo sto facendo per il Salvatore o lo sto facendo per me?» Il nostro servizio somiglierà molto di più al ministero del Salvatore. Il Salvatore chiese, e lo stesso dovremmo fare noi, «Che volete che io vi faccia?» Qualche settimana fa ero di corsa e stressata. Avevo sperato di andare al Tempio, ma pensavo di essere troppo occupata. Non appena il pensiero di essere troppo impegnata per il servizio nel Tempio mi ha attraversato la mente, mi sono resa conto di ciò che avevo più bisogno di fare. Ho lasciato il mio ufficio e sono andata al Tempio, chiedendomi quando avrei recuperato il tempo che stavo perdendo. Fortunatamente il Signore è paziente e misericordioso e quel giorno mi ha insegnato una lezione bellissima. Quando mi sono seduta, una ragazza si è chinata verso di me e ha sussurrato. Sono molto agitata. Questa è solo la seconda volta che vengo al Tempio. Potrebbe aiutarmi? Come poteva sapere che quelle parole erano ciò che avevo bisogno di sentire? Lei non lo sapeva, ma il Padre Celeste sì. Aveva osservato di ciò di cui avevo bisogno di servire, e così ha ispirato quell'umile giovane sorella a servirmi, invitandomi a servire lei. Vi assicuro che sono stata io quella che ha tratto maggior beneficio. Riconosco con profonda gratitudine le molte persone che, come Cristo, hanno servito la nostra famiglia negli anni. Ringrazio mio caro marito e i miei figli, che servono con altruismo e grande amore. Mi auguro che tutti possiamo prima osservare e poi servire. Quando lo facciamo, teniamo fede alle alleanze e il nostro servizio, come quello del presidente Monson, diventa la prova del nostro discepolato. So che il Salvatore vive e che la sua espiazione ci permette di mettere in pratica i suoi insegnamenti. So che il presidente Monson è il nostro profeta oggi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie, sorella Burton. Il coro e la congregazione canteranno ora Chiamati a servirlo. Dopo l'inno ascolteremo l'anziano Walter F. Gonzalez della Presidenza del 70, che sarà seguito dall'anziano Jeffrey Holland, membro del Quorum dei 12 Apostoli. Poi il coro canterà Se il Salvatore fosse al mio fianco.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference.
Questa è la 182esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Venite a me, perché possiate sentire e vedere. Questo fu il comandamento che il Salvatore rivolse agli abitanti delle antiche Americhe. Essi sentirono con le loro mani e videro con i loro occhi che Gesù era il Cristo. Tale comandamento è tanto importante per noi oggi quanto lo fu per loro allora. Quando veniamo a Lui, possiamo sentire e sapere con certezza, non tramite le mani e gli occhi, ma con il cuore e la mente, che Egli è il Cristo. Un modo in cui venire a Cristo è cercare di imparare le verità fondamentali con il cuore. Quando lo facciamo, le impressioni che riceviamo da Dio ci danno una conoscenza che non potremmo ottenere in altro modo. L'Apostolo Pietro sapeva con certezza che Gesù era il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente. Il Salvatore spiegò che la fonte della conoscenza di Pietro non erano la carne e il sangue, ma il Padre che è nei cieli.
Il profeta Abinadi spiegò il ruolo di questi sentimenti che vengono da Dio nei nostri cuori. Insegnò che non possiamo capire completamente le scritture a meno che non applichiamo il cuore alla comprensione. Questo principio è efficacemente esposto in un libro per bambini, Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Nella storia, il piccolo principe fa amicizia con una volpe. Al momento di lasciarlo, la volpe gli rivela un segreto. «Ecco il mio segreto», gli dice. «Si vede bene soltanto con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi». Il fratello Thomas Coelho, di 88 anni, è un buon esempio di persona che ha visto cose essenziali con il cuore. Egli è stato un membro fedele del Sommo Consiglio di Paysandù in Uruguay. Prima di unirsi alla Chiesa, ebbe un incidente mentre era in moto. Vedendolo steso a terra, incapace di alzarsi, due nostri missionari lo aiutarono a rimettersi in piedi e a tornare a casa. Disse di aver sentito qualcosa di speciale quando i missionari lo soccorsero. In seguito, mentre ascoltava le loro lezioni, provò di nuovo dei sentimenti forti. La forza di tali sentimenti lo spinse a leggere il libro di Mormon dall'inizio alla fine in pochissimi giorni. Fu battezzato e da allora è stato un servitore instancabile. Lo ricordo andare in moto su e giù per le strade della città, anche negli inverni freddi e piovosi, per portare altri in chiesa in modo che anch'essi potessero vedere, sentire e sapere con certezza, proprio come lui. Oggi, circondati da così tante informazioni, potremmo pensare che, navigando tra milioni di pagine internet, troveremo tutto ciò che ci occorre sapere. In rete ci sono informazioni buone e cattive, ma l'informazione da sola non basta. Dio ci ha fornito un'altra fonte per ottenere una conoscenza superiore, una conoscenza divina. Il Padre Celeste può darci tale conoscenza quando navighiamo nella rete celeste del cuore e della mente. Il profeta Joseph Smith disse di avere nel cuore il libro più antico, il dono dello Spirito Santo. L'accesso a questa fonte celeste si ottiene facendo cose quali leggere le scritture, seguire il profeta vivente e pregare. È importante anche prendersi momenti di tranquillità per percepire i suggerimenti divini. Se faremo tutto questo, sentiremo e vedremo cose che non si imparano con la tecnologia moderna. Quando avremo acquisito esperienza nel navigare in questa rete celeste, discerneremo la verità anche riguardo alle cose del mondo. Coloro che cercano con sincerità conosceranno la verità di ogni cosa mediante il potere dello Spirito Santo. E ora un avvertimento. L'iniquità e il dimenticarsi del Signore pregiudicano l'accesso a questa rete spirituale. Nefi disse ai suoi fratelli che essi non potevano sentire le sue parole perché erano solleciti a commettere iniquità e lenti a ricordare il Signore. L'iniquità inibisce la nostra capacità di vedere e sentire e di amare gli altri. Essere pronti a ricordare il Signore pregando con tutta la forza del nostro cuore e ripensando alle esperienze spirituali vissute amplia la nostra capacità di vedere e sentire le cose di Cristo. Ora vi chiedo, ricordate la pace che avete sentito quando dopo molta tribolazione avete supplicato il Padre in fervente preghiera? Ricordate quando avete cambiato i vostri programmi per seguire un suggerimento del cuore? I grandi uomini del Libro di Mormon avanzarono verso una maggiore conoscenza, tenendo vivo il ricordo delle loro esperienze spirituali più significative. Alma rafforzò i suoi figli rievocando l'esperienza della sua conversione. Helaman insegnò a Nefi e a lei a ricordare che era sulla roccia di Cristo che avrebbero dovuto costruire le loro fondamenta, così che il diavolo non avesse alcun potere su di loro. Noi dobbiamo fare lo stesso. Ricordare Dio ci aiuta a sentire e a vivere. Per questo, le parole di Re Beniamino suonano ancora più profonde, quando disse: «O uomo, ricorda e non perire». Uno dei ricordi più sacri per me è il sentimento che provai quando seppi che il Libro di Mormon è la parola di Dio. E imparai che possiamo provare una gioia inesprimibile a parole. Quel giorno, in ginocchio, sentii e seppi con certezza cose che non avrei potuto conoscere in alcun altro modo. Tale ricordo è per me motivo di gratitudine eterna e mi rafforza nei momenti difficili. Coloro che ricevono conoscenza non da carne e sangue, ma dal nostro Padre Celeste, sanno con certezza che Gesù è il Cristo e che questa è la sua Chiesa. È tale conoscenza a darci la forza di operare i cambiamenti necessari per venire a Cristo. Per questo motivo, ora invitiamo ogni anima a essere battezzata, a pentirsi e a tornare a Lui. Venendo a Cristo, ogni anima può vedere, sentire e sapere con certezza che Cristo soffrì ed espiò i nostri peccati affinché potessimo avere la vita eterna. Se ci pentiamo, non dovremo soffrire inutilmente. Grazie a Lui, gli animi feriti possono essere guariti e i cuori spezzati possono essere ristabiliti. Non c'è fardello che Egli non possa alleggerire o rimuovere. Egli conosce le nostre infermità e le nostre malattie. Vi prometto e attesto che quando ogni porta sembrerà chiusa, quando tutto il resto sembrerà venir meno, Egli non vi abbandonerà. Cristo vi aiuterà, sarà la via d'uscita, che stiate lottando con una dipendenza, con la depressione o con altro. Egli sa come soccorrere il suo popolo. I matrimoni e le famiglie che sono in difficoltà, vuoi per motivi economici, cattiva influenza dei media o dinamiche familiari interne, sentiranno un'influenza divina e rasserenante. Sarà un conforto sentire e vedere che Egli è risorto dalla morte, con la guarigione nelle ali, e che grazie a Lui incontreremo ancora e riabbracceremo i nostri cari che sono morti. In verità, quale ricompensa alla nostra conversione a Lui, noi saremo sanati. So con certezza che tutto questo è vero. Perciò unisco la mia voce all'esclamazione degli abitanti delle antiche Americhe, dicendo: Osanna, benedetto sia il nome dell'Altissimo Dio. Egli ci dà la salvezza. Rendo testimonianza che Gesù è il Cristo, il Santo Messia. Egli è l'Eterno degli eserciti, il nostro Salvatore e Redentore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
There is almost no group in history.
Nella storia non c'è forse altro gruppo per cui senta maggiore comprensione di quello formato dagli 11 apostoli che rimasero subito dopo la morte del Salvatore del mondo. Penso che talvolta dimentichiamo quanto fossero ancora inesperti e che necessariamente erano dipesi in modo totale da Gesù. Egli aveva detto loro: da tanto tempo sono con voi e voi non mi avete conosciuto? Ma naturalmente, per loro egli non era stato con loro abbastanza a lungo. 3 giorni non sono un periodo lungo per chiamare un intero quorum dei 12 apostoli, formata da un gruppo di nuovi convertiti, ripulirli dagli errori e dalle vecchie abitudini, insegnare loro le meraviglie del Vangelo di Gesù Cristo e poi lasciarli soli a mandare avanti l'opera fino a quando fossero stati uccisi a loro volta. Una prospettiva davvero sconvolgente per un gruppo di anziani appena ordinati. Soprattutto c'era l'aspetto dell'essere lasciati soli. Ripetutamente Gesù aveva provato a dire che non sarebbe rimasto con loro fisicamente, ma essi non riuscivano o non volevano accettare un pensiero così angosciante. Marco scrisse, poiché egli ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro, il figliuol dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno. E 3 giorni dopo essere stato ucciso, risusciterà. Ma essi non intendevano il suo dire e temevano di interrogarlo. Poi, dopo un breve periodo di apprendimento e uno ancora più breve di preparazione, l'impensabile accadde. L'incredibile divenne realtà. Il loro Signore e Maestro, il loro consigliere Re, fu crocifisso. Il suo ministero mortale era terminato. E la piccola chiesa in difficoltà che aveva stabilito sembrava condannata a subire il disprezzo e destinata all'estinzione. I suoi apostoli lo videro nel suo stato risorto, ma questo non fece altro che accrescere la loro confusione. Sicuramente devono essersi chiesti, che cosa facciamo adesso? Per avere risposta, si rivolsero a Pietro, l'apostolo più anziano. Invoco ora la vostra indulgenza, poiché mi prenderò la libertà di usare parole mie e non quelle delle scritture per descrivere questo scambio di opinioni. Di fatto, Pietro disse ai suoi compagni, fratelli, sono stati 3 anni gloriosi. Solo alcuni mesi fa, nessuno di noi avrebbe potuto immaginare i miracoli a cui abbiamo assistito e le esperienze divine che abbiamo vissuto. Abbiamo parlato, pregato e lavorato proprio con il Figlio di Dio in persona. Abbiamo camminato e pianto con Lui e la sera in cui ha avuto luogo l'orribile fine, nessuno ha pianto più amaramente di me. Ma tutto ciò è finito. Egli ha terminato la sua opera e si è levato dalla tomba. Ha compiuto la sua salvezza e la nostra. Voi domandate, che cosa facciamo adesso? Non so cos'altro dirvi, se non di tornare alla vostra vita precedente con gioia. Io vado a pescare. E almeno 6 dei 10 apostoli rimasti dissero in accordo, anche noi veniamo con te. Giovanni, che era uno di loro, scrive, uscirono e montarono nella barca. Ma ahimè, la pesca non andò molto bene. La prima notte che tornarono al lago non presero niente, neanche un pesce. Ai primi bagliori del giorno, con delusione, virarono verso la riva, dove videro da lontano una figura che gridava loro. Figlioli, avete voi del pesce? Cupamente, questi apostoli, tornati a essere pescatori, risposero come nessun pescatore vorrebbe dover rispondere. No, borbottarono. E a peggiorare la situazione, c'era anche il fatto di essere stati chiamati figlioli. Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete, disse l'estraneo. E da queste semplici parole Essi iniziarono a riconoscere chi parlava. Esattamente 3 anni prima, questi stessi uomini avevano pescato in quel mare. Anche in quell'occasione si erano affaticati tutta la notte e non avevano preso nulla, dicono le scritture. Ma un loro conterraneo, un Galileo che era sulla riva, aveva gridato loro di gettare le reti ed essi avevano preso una tal quantità di pesci che le reti si erano rotte e le 2 barche che avevano riempito avevano cominciato ad affondare. Ciò stava accadendo di nuovo. Questi figlioli, come giustamente erano stati chiamati, gettarono entusiasti la rete e non potevano più tirarla su per il gran numero dei pesci. Giovanni disse ciò che era palese. È il Signore. E dal bordo della barca, l'infrenabile Pietro si gettò nel mare. Dopo essersi ricongiunto con gioia a Gesù risorto, Pietro ebbe con il Salvatore una conversazione che considero come il momento di svolta cruciale per il ministero apostolico in generale e certamente per Pietro. Il momento che ispirò questa grande roccia di uomo a una vita maestosa di devoto servizio e dirigenza. Guardando le loro barche malconce, le loro reti logore e lo sbalorditivo mucchio di pesci, Gesù disse al suo apostolo più anziano, Pietro, m'ami tu più di questi?
More than you love all this, Peter said.
Pietro rispose, sì, Signore, tu sai che io ti amo. Il Salvatore a sua volta rispose, ma continuò a guardare il suo discepolo negli occhi e disse nuovamente, Pietro,
do you love me?
M'ami tu? Indubbiamente un po' confuso dalla ripetizione della domanda, il grande pescatore rispose una seconda volta, sì, Signore, tu sai che io t'amo. Il Salvatore diede un'altra breve risposta, ma scrutandolo implacabilmente, chiese per la terza volta, Pietro, mi ami tu? A questo punto Pietro dove sentirsi davvero a disagio. Forse conservava nel cuore il ricordo di quando, solo alcuni giorni prima, gli era stata fatta un'altra domanda 3 volte e aveva risposto con altrettanta convinzione, ma in negativo. O magari cominciò a chiedersi se non avesse capito male la domanda del maestro. O forse stava guardando nel suo cuore, alla ricerca di una conferma sincera alla risposta che aveva dato così prontamente, quasi in modo automatico. Qualunque fossero i suoi sentimenti, Pietro disse per la terza volta, Signore, tu conosci che io t'amo. A ciò Gesù rispose, e anche qui do una spiegazione che non si trova nelle scritture, dicendo qualcosa come, Allora, Pietro, perché sei qui? Perché siamo di nuovo su questa spiaggia, vicino a queste stesse reti, e teniamo ancora questa conversazione? Non era ovvio allora, e non è adesso, che se voglio del pesce riesco ad ottenerlo? Ciò di cui ho bisogno per sempre sono dei discepoli. Ho bisogno di qualcuno che pasca le mie pecore e salvi i miei agnelli. Ho bisogno di qualcuno che predichi il mio Vangelo e difenda la mia fede. Ho bisogno di qualcuno che mi ami davvero e che ami ciò che il nostro Padre nei cieli mi ha chiamato a compiere. Il nostro non è un messaggio vago, né un compito momentaneo. Non è sfortunato o senza speranza, né andrà dimenticato col passare del tempo. È l'opera dell'Onnipotente e cambierà il mondo. Dunque, per la seconda e probabilmente ultima volta, Pietro, ti chiedo di lasciare tutto questo e di andare a insegnare e a rendere testimonianza, a lavorare e a servire in modo leale fino al giorno in cui ti faranno esattamente ciò che hanno fatto a me. Poi, rivoltosi a tutti gli apostoli, deve aver detto: eravate voi sconsiderati quanto gli scribi e i farisei, quanto Erode e Pilato? Pensavate come loro che quest'opera potesse essere affossata semplicemente uccidendo me? Pensavate come loro che la croce, i chiodi e la tomba fossero la fine di tutto e che ognuno potesse tornare beatamente a essere quello che era prima? Figlioli, la mia vita e il mio amore non hanno toccato il vostro cuore in modo più profondo di così? Fratelli e sorelle, alcuni di noi chiedono continuamente a Dio: mami tu? Questa è chiaramente la domanda sbagliata, quella domanda che egli ha continuamente risposto con le scritture, con il dono del suo unigenito figlio, e in tanti modi che, come i suoi mondi, sono letteralmente innumerevoli. Sicuramente l'unica vera domanda è: noi lo amiamo? Non so, ma mi chiedo se il giorno del giudizio il Padre ci chiederà esattamente ciò che Cristo chiese a Pietro, domandandoci se nella nostra vita terrena e a volte nel tentativo infantile di afferrare le cose abbiamo obbedito a un comandamento, il primo e il più grande di tutti: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua. E se in quel momento riusciremo a balbettare: sì, Signore, tu sai che io t'amo, allora spero che Egli ci ricorderà che la caratteristica suprema dell'amore è sempre la fedeltà. Gesù disse: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Dunque, abbiamo persone da benedire, bambini da proteggere, poveri da sollevare e verità da difendere. Abbiamo torti da sistemare, verità da condividere e cose buone da compiere. In breve, abbiamo da offrire una vita come discepoli devoti, attraverso la quale dimostrare il nostro amore per il Signore. Non possiamo mollare tutto e non possiamo tornare indietro. Dopo aver incontrato il Figlio vivente dell'Iddio vivente, niente sarà mai più come prima. La crocifissione, l'espiazione e la risurrezione di Gesù segnano l'inizio di una vita cristiana, non la fine. Fu questa verità, questa realtà che permise a un gruppetto di pescatori galilei ritrasformati in apostoli, senza una sinagoga o una spada, di lasciare le reti per la seconda volta e di plasmare la storia del mondo in cui oggi viviamo. La mia testimonianza a tutti è che quelle chiavi apostoliche sono state restaurate sulla terra e si trovano nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. A coloro che ancora non si sono uniti a questa grande causa finale di Cristo dico:
in this great final cause of Christ with us, we say, please come.
Venite. A coloro che una volta erano con noi, ma che hanno preferito scegliere alcuni aspetti culturali della Chiesa, invece di prendere pienamente parte alle benedizioni offerte dalla restaurazione, dico, ci saranno molte lunghe nottate e reti vuote. La chiamata è quella di ritornare, rimanere fedeli, amare Dio e dare una mano. In questo richiamo alla ferma fedeltà includo ogni missionario ritornato che si sia mai trovato in un fonte battesimale con il braccio alzato a squadra, dicendo, essendo stato incaricato da Gesù Cristo, quel mandato aveva lo scopo di cambiare il vostro convertito per sempre, ma supponeva di cambiare anche voi per sempre. Ai giovani della Chiesa che si stanno avvicinando al Tempio, alla missione e al matrimonio, diciamo, amate Dio e rimanete puri dal sangue e dai peccati di questa generazione. Avete un'opera grandiosa da compiere, sottolineata dal meraviglioso annuncio fatto dal presidente Thomas Monson ieri mattina. Il nostro Padre nei cieli si aspetta amore e fedeltà in ogni momento della nostra vita. A tutti coloro che ascoltano il mio messaggio, la voce di Cristo risuona attraverso il tempo e domanda ad ognuno di noi, finché c'è tempo, m'ami tu? Per ciascuno di noi, rispondo con tutto il fervore della mia anima. Sì, Signore, t'amiamo. E dal momento che abbiamo messo mano all'aratro, non ci guarderemo indietro finché il lavoro non sarà finito. È il vero amore per Dio e per il prossimo non governerà il mondo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Beside me, would I do the thing?
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo per la splendida musica che ci ha offerto questa mattina. Il nostro amato profeta, il presidente Thomas Monson, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il suo discorso, il coro concluderà questa sessione cantando If the way be full of trial, weary not. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Keith Edwards, rilasciato ieri pomeriggio quale membro dei 70. Presidente Monson.
My beloved brothers and sisters,
miei cari fratelli e mie care sorelle, questa conferenza segna il 49esimo anniversario del mio sostegno come membro del Quorum dei 12 Apostoli, avvenuto il 4 ottobre 1963. 49 anni sono tanti. Per molti versi, tuttavia, pare che sia trascorso pochissimo tempo da quando pronunciai il mio primo discorso dal pulpito del Tabernacolo per la conferenza generale. Dal 4 ottobre 1963 sono cambiate molte cose. Viviamo in un momento unico della storia del mondo. Siamo benedetti con tantissime cose. Eppure a volte è difficile guardare ai problemi e alla permissività che ci circondano senza provare scoraggiamento. Ho scoperto che se invece di concentrarci sugli aspetti negativi, facciamo un passo indietro e teniamo conto delle benedizioni che abbiamo nella nostra vita, comprese quelle apparentemente piccole, talvolta inosservate, possiamo trovare una gioia più grande. Nel passare in rassegna questi 49 anni ho fatto alcune scoperte. Una è che ho vissuto innumerevoli esperienze senza che apparissero per forza eccezionali. Di fatto, nel momento in cui le ho vissute, mi sono spesso sembrate irrilevanti e persino ordinarie. Eppure, guardando indietro, hanno arricchito molte vite, compresa la mia. Vi suggerisco di fare lo stesso esercizio e precisamente di fare un inventario della vostra vita e di ricercare in modo specifico le benedizioni, grandi e piccole, che avete ricevuto. Nel guardare indietro agli anni passati, la mia consapevolezza che le nostre preghiere vengono ascoltate e ricevono risposta è stata costantemente rafforzata. Tutti conosciamo bene la verità espressa in Secondo Nefi, nel libro di Mormon. Gli uomini sono affinché possano provare gioia. Attesto che gran parte di quella gioia la proviamo quando ci rendiamo conto che possiamo comunicare con il Padre Celeste grazie alla preghiera e che le preghiere vengono ascoltate e ricevono risposta. Forse non nel modo e nel momento in cui ce la attendiamo, ma ricevono risposta da parte di un Padre Celeste che ci conosce e ci ama perfettamente e che desidera la nostra felicità. Egli non ci ha forse promesso «Sii umile e il Signore e Dio ti condurrà per mano e darà risposta alle tue preghiere?» Nei pochi minuti a mia disposizione vorrei condividere con voi solo un piccolo campione di esperienze che ho vissuto in cui le preghiere sono state ascoltate e hanno ricevuto risposta e che in retrospettiva hanno benedetto la mia vita e quella degli altri. Il diario giornaliero che ho tenuto in tutti questi anni mi ha fornito alcuni particolari che quasi sicuramente non sarei altrimenti stato in grado di raccontare. All'inizio del 1965 fui incaricato di partecipare a diverse conferenze di Palo e di tenere altre riunioni in tutta l'area Pacifico Sud. Era la mia prima visita in quella parte del mondo e fu un periodo che non dimenticherò mai. Svolgendo questo incarico e incontrando i membri, i dirigenti e i missionari, ebbi molte esperienze spirituali. Il sabato 20 e la domenica 21 febbraio ci trovavamo a Brisbane, in Australia, per tenere le consuete sessioni della conferenza del Palo di Brisbane. Durante le riunioni del sabato mi venne presentato il presidente del distretto di una zona confinante. Stringendo la sua mano, ebbi la forte impressione di dover parlare con lui e dargli dei consigli. Così gli chiesi se il giorno seguente mi avrebbe accompagnato alla sessione della domenica mattina, in modo che io potessi fare quanto suggeritomi. Dopo la sessione domenicale avemmo l'opportunità di passare un po' di tempo insieme. Parlammo delle sue numerose responsabilità come presidente di distretto e mentre conversavamo ebbi l'impressione di dovergli offrire suggerimenti specifici sul lavoro missionario e siccome lui e i suoi membri potevano aiutare i missionari a tempo pieno nel lavoro svolto in quella zona. Appresi in seguito che quell'uomo aveva pregato per ricevere guida in proposito. Ai suoi occhi la nostra conversazione fu una testimonianza speciale del fatto che le sue preghiere erano state ascoltate e avevano ricevuto risposta. Fu un incontro apparentemente irrilevante, ma sono convinto che fu guidato dallo Spirito e che fece la differenza nella vita e nel ministero di quel presidente di distretto, nella vita dei suoi membri e nel successo dei missionari in quella zona. Fratelli e sorelle, spesso gli scopi del Signore si adempiono quando seguiamo la guida dello Spirito. Credo che quanto più agiremo in base all'ispirazione e alle impressioni che riceviamo, tanto più il Signore ci affiderà il suo lavoro. Ho imparato, come ho detto in altri messaggi, a non rimandare mai di mettere in pratica un suggerimento. In un'occasione, molti anni fa, stavo facendo qualche vasca alla vecchia Deseret Gym di Salt Lake City, quando mi sentii ispirato ad andare allo University Hospital per fare visita a un mio caro amico che aveva perso l'uso degli arti inferiori a causa di un tumore maligno e delle operazioni chirurgiche che erano seguite. Uscii subito dalla piscina, mi vestii e andai a trovare quel bravo uomo. Quando arrivai nella sua stanza, la trovai vuota. Chiesi informazioni e mi fu detto che l'avrei probabilmente trovato nella piscina dell'ospedale, un reparto che veniva utilizzato per la fisioterapia. Era proprio così. Si era spinto lì con la sedia a rotelle ed era solo nella stanza. Si trovava sul bordo più lontano della piscina, nel punto in cui l'acqua era più profonda. Lo chiamai ed egli si mosse con la sedia a rotelle per venire a salutarmi. Parlammo amabilmente e io lo riaccompagnai nella sua stanza, dove gli impartii una benedizione. Tempo dopo, il mio amico mi disse che quel giorno si era sentito così profondamente depresso da aver preso in considerazione il suicidio. Aveva pregato per trovare sollievo, ma aveva cominciato a pensare che le sue preghiere non fossero state ascoltate. Era andato in piscina pensando che in questo modo avrebbe posto fine al suo dolore. Voleva infatti gettarsi con la sedia a rotelle nella parte più profonda della piscina. Io ero arrivato in un momento critico, in risposta a quella che so fu l'ispirazione dall'alto. Il mio amico poté vivere molti anni ancora, anni pieni di felicità e gratitudine. Come sono lieto di essere stato uno strumento nelle mani del Signore quel giorno cruciale in piscina. In un'altra circostanza, mentre io e la sorella Monson stavamo tornando a casa dopo aver fatto visita ad alcuni amici, ebbi l'impressione che avremmo dovuto recarci in città, a molti chilometri di distanza, per andare a trovare una vedova che un tempo viveva nel nostro rione. Si chiamava Zella Thomas e allora abitava in una casa di riposo. Quel pomeriggio la trovammo molto debole, ma stesa tranquillamente sul letto. Zella era cieca da molto tempo, ma riconobbe subito le nostre voci. Mi chiese se potessi impartirgli una benedizione e aggiunse che era pronta a morire se il Signore avesse voluto che lei tornasse a casa. Nella stanza c'era un'atmosfera di dolcezza e tranquillità e tutti noi sentimmo che il tempo che le rimaneva nella mortalità sarebbe stato breve. Zella mi prese la mano e disse che aveva pregato fervidamente che io andassi a trovarla e le dessi una benedizione. Le dissi che ci eravamo andati per via dell'ispirazione che avevamo ricevuto direttamente dal Padre Celeste. Le baciai la fronte, consapevole del fatto che forse non l'avrei più rivista in questa vita terrena. Fu proprio così, perché morì il giorno seguente. Aver potuto portare un po' di conforto e di pace alla nostra dolce Zella fu una benedizione per lei e per me. L'opportunità di benedire la vita di qualcun altro giunge spesso in attesa. In un gelido sabato sera dell'inverno del 1983-84, io e la sorella Monson percorremmo diversi chilometri per recarci alla valle di Midway, nello Utah, dove abbiamo una casa. La temperatura era di 24 gradi Fahrenheit, al di sotto dello zero, 31 gradi centigradi. E volevamo assicurarci che nella casa che avevamo fosse tutto a posto. Controllammo e vedemmo che tutto andava bene. Quindi ce ne andammo per tornare a Salt Lake City. Avevamo percorso soli pochi chilometri verso la strada principale quando l'auto si fermò. Eravamo a piedi. Raramente, se mai è accaduto, ho avuto più freddo di quanto ne provai quella sera. Con riluttanza ci incamminammo verso la città più vicina, mentre le macchine ci sfrecciavano accanto. Finalmente si fermò un'auto e un giovane ci offrì il suo aiuto. Scoprimmo che il diesel del nostro serbatoio si era addensato a causa del freddo, rendendo impossibile l'uso del mezzo. Quel giovane gentile ci riportò alla nostra casa di Midway. Tentai di ripagarlo per il servizio reso, ma gentilmente declinò l'offerta. Affermò di essere un Boy Scout e di aver voluto compiere una buona azione. Gli rivelai chi ero ed egli espresse apprezzamento per il privilegio di avermi potuto aiutare. Dando per scontato che fosse in età da missione, gli domandai se avesse il progetto di svolgerne una. Rispose che non era certo di quello che voleva fare. Il lunedì successivo scrissi una lettera a quel giovane uomo e lo ringraziai per la sua cortesia. Nella lettera lo incoraggiai a svolgere una missione a tempo pieno. Allegai la copia di uno dei miei libri in cui evidenziai i capitoli relativi al servizio missionario. Circa una settimana dopo, la madre del giovane mi chiamò. Mi disse che suo figlio era un ragazzo eccezionale, ma che a causa di alcune cose che influenzavano la sua vita, il suo desiderio di svolgere una missione a lungo coltivato si era affievolito. Mi disse che lei e il marito avevano digiunato e pregato affinché il cuore del figlio subisse un cambiamento. Avevano messo il suo nome negli elenchi delle preghiere del Tempio di Provo. Speravano che in qualche modo, con qualche mezzo, il suo cuore venisse toccato in bene e che egli tornasse al suo desiderio di svolgere una missione e di servire fedelmente il Signore. La madre voleva che io sapessi che considerava gli eventi di quella fredda sera come la risposta alle preghiere che avevano detto in favore del figlio. E dissi che ero d'accordo. Dopo molti mesi, dopo aver scambiato altre lettere con il giovane in questione, io e la sorella Monson fummo felicissimi di partecipare alla festa di addio tenutasi prima della sua partenza per la missione di Vancouver, nella Columbia Britannica. Fu forse un caso che le nostre strade si incrociarono in quella fredda notte di dicembre? Non l'ho mai creduto, neanche per un istante. Piuttosto, credo che il nostro incontro fu la risposta alle preghiere sincere che una madre e un padre dissero in favore di un figlio tanto amato. Ancora una volta, fratelli e sorelle, il nostro Padre Celeste conosce le nostre necessità e ci aiuta se ci rivolgiamo a Lui per ricevere aiuto. Penso che nessuna preoccupazione sia troppo piccola o insignificante. Il Signore conosce la nostra vita in modo dettagliato. Vorrei concludere raccontandovi un'esperienza recente che ha influito su centinaia di persone. È un evento accaduto durante la celebrazione culturale del Tempio di Kansas City, tenutasi appena 5 mesi fa. Proprio come accade in molte circostanze della vita, in quel momento è sembrata solo un'altra occasione in cui tutto è andato bene. Tuttavia, quando ho saputo degli eventi legati alla celebrazione culturale svoltasi la sera prima della dedicazione del Tempio, ho capito che lo spettacolo di quella sera non era stato un evento comune. È stato invece piuttosto rimarchevole. Come avviene per tutti gli eventi culturali organizzati in occasione delle dedicazioni dei templi, i giovani del distretto del Tempio di Kansas City avevano provato lo spettacolo in gruppi separati, ciascuno nella propria zona. Il programma prevedeva che si incontrassero tutti il sabato mattina dello spettacolo nel grande centro municipale affittato per l'occasione, in modo che potessero imparare quando e da dove entrare, dove fermarsi, quanto spazio dovesse esserci tra una persona e l'altra, come uscire dal palco, eccetera. Insomma, tanti dettagli che i ragazzi avrebbero dovuto incamerare nel corso della giornata, mentre i responsabili mettevano insieme le scene per far sì che lo spettacolo finale avesse un aspetto curato e professionale. Quel giorno però ci fu un grosso problema. L'intera produzione dipendeva da segmenti preregistrati che sarebbero stati mostrati su uno schermo gigante chiamato Jumbotron. Questi segmenti preregistrati erano fondamentali per l'intero spettacolo. Non solo tenevano insieme lo spettacolo, ma ogni segmento trasmesso avrebbe introdotto l'esibizione successiva. I segmenti video rappresentavano la cornice da cui dipendeva tutto l'evento. Ma il Jumbotron non stava funzionando. I tecnici lavoravano in modo frenetico per risolvere il problema mentre i giovani aspettavano, perdendo tempo prezioso per le prove. La situazione iniziò ad apparire impossibile. Susan Cooper, autrice e regista dell'evento, ha in seguito spiegato: mentre passavamo dal piano A al piano B al piano Z, sapevamo che non funzionava. Guardando il programma, sapevamo che non saremmo stati in grado di rispettarlo, ma sapevamo di avere al piano di sotto una delle forze più grandi, 3.000 giovani. Dovevamo scendere al piano inferiore, spiegare loro cosa stava accadendo e attingere alla loro fede. Solo un'ora prima che il pubblico entrasse nel centro, 3.000 giovani si inginocchiarono sul pavimento e pregarono insieme. Pregarono affinché coloro che lavoravano al Jumbotron fossero ispirati e capissero come ripararlo. Chiesero al loro Padre Celeste di compensare ciò che da soli non potevano fare a causa del poco tempo a disposizione. Qualcuno ha scritto in seguito: è stata una preghiera che i giovani non dimenticheranno mai. Non perché il pavimento fosse duro, ma perché lo spirito ha penetrato le loro ossa. Qualche istante dopo, uno dei tecnici comunicò loro che il problema era stato scoperto e risolto. Egli attribuì la soluzione alla fortuna. Ma tutti quei giovani sapevano cosa era davvero successo. Quando quella sera entrammo nel centro municipale, non avevamo idea delle difficoltà della giornata. Ne venimmo a conoscenza solo dopo. Ciò che vedemmo, invece, fu uno spettacolo meraviglioso, ben curato, uno dei migliori a cui abbia assistito. I giovani emanavano uno spirito glorioso e possente che è stato avvertito da tutti i presenti. Sembrava che sapessero benissimo da dove entrare, dove fermarsi e come interagire con tutti gli altri sul palco. Quando mi è stato detto che le prove erano state tagliate, che molti numeri non erano stati provati da tutto il gruppo, ero sbalordito. Nessuno l'avrebbe detto. Il Signore aveva davvero compensato ciò che mancava. Non smetterò mai di stupirmi per come il Signore riesce a far avanzare e a guidare il suo regno in lungo e in largo, trovando tuttavia il tempo di fornire ispirazione per un solo individuo, un singolo evento culturale o un jumbotron. Il fatto che egli riesca a farlo e che lo faccia è per me una testimonianza. Fratelli e sorelle, il Signore è in ciascuna delle nostre vite. Egli ci ama, vuole benedirci, desidera che cerchiamo il suo aiuto. Poiché Egli ci guida e ci dirige e ci ascolta e risponde alle nostre preghiere, troveremo qui e ora la gioia che Egli desidera per noi. Prego che possiamo essere consapevoli delle sue benedizioni nella nostra vita. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen.
Our Holy Father,
Santo Padre, con gratitudine chiniamo il nostro capo per ringraziarti per questa esperienza edificante e rivelatoria di questa mattina. Ti ringraziamo perché hai scoperto e rimosso il padiglione che può bloccare l'uomo dal contattare te. Grazie all'esempio dei tuoi profeti e apostoli. Grazie per quegli apostoli, quegli uomini che hanno lasciato le loro reti per poter dedicare la loro vita al servizio e raccogliere le tue pecore. Ti ringraziamo per tuo figlio e per il suo sacrificio espiatorio. Ti preghiamo affinché possiamo porre sul tuo altare un sacrificio accettabile di un cuore spezzato e uno spirito contrito, affinché possiamo concederti il nostro desiderio e la volontà di essere umili e sottomessi alla tua volontà e che possiamo seguire consigli che abbiamo ricevuto dai nostri amati dirigenti. Ti preghiamo di essere con coloro che hanno bisogno di aiuto e benedici noi affinché possiamo raggiungerli e soccorrerli. Ti preghiamo di essere con coloro che soffrono e benedici noi affinché possiamo aiutarli ad alleviare quella sofferenza. Guidaci in tutto ciò che vuoi che facciamo affinché possiamo farlo secondo la tua volontà, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the
Vi abbiamo trasmesso la 182esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati.